E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Insegui pure orizzonti lontani, forse più veri dei paradisi vicini, ma fuori al largo ti sta aspettando Moby Dick. Decolla pure sulle chimere, dopo che i miti sono crollati, la nave pronta non può salpare senza di te. Un viaggio lungo, bisogna andare, tu ci andrai. In fondo al mare, fino all'inferno, il mostro un giorno si stancherà. Griderai forte quando tu arpione lo colpirà. Dai bianchi muri del rosso maggio hanno lavato la poesia le stesse mani. Stanno uccidendo la fantasia. Stai osservando ciò che ti resta? Capisci bene che non ti basta.
Occhio alle vele, si vede il soffio di Moby Dick. Balena bianca dei nostri sogni, non sei immortale, nemmeno tu sei ancora forte, ma chi ti insegue? La gioventù. Balena bianca dei nostri sogni, non sei mortale nemmeno tu, sei ancora forte sì, ma chi ti insegue?
Per chi ascolta la diretta di martedì 23 giugno 2026, siamo tornati dopo gli spot di metà trasmissione con un brano di Ernesto Bassignano, la celebre Moby Dick, ma non solo per parlare di musica, ma soprattutto, anzi, per parlare di qualcosa che accadeva esattamente 50 anni fa, perché domenica 20 e lunedì 21 giugno 1976 si tennero le elezioni politiche in Italia e ci fu un grosso balzo in avanti del Partito Comunista, che arrivò a più di 12 milioni e mezzo di voti. E di questo ne parliamo proprio con l'appena ascoltato Ernesto Bassignano, che, diciamo, con il Partito Comunista dell'epoca aveva molto a che fare. Intanto grazie Ernesto, è sempre un piacere.
Sì, un grande piacere proprio. Mi sembra di vedere, mentre tu parli, Enrico, che sul palco dice: una grande avanzata, devono avere paura di noi, devono avere paura.
Sì, perché nonostante appunto la tenuta della Democrazia Cristiana, che sì, comunque certo, si assestò al 38% con 14 milioni e 2, i 34%, quasi 35% del Partito Comunista, certo, furono veramente un exploit. E tu devi raccontarci che, insomma, tu quei luoghi li hai frequentati, li vivevi proprio quotidianamente, insomma, anche a detta di altri due colleghi, sei sempre stato quello che con il grande Partito Comunista ha sempre avuto molto a che vedere, insomma, non c'era festa dell'unità che non ti vedeva.
Non c'è dubbio. E quindi, mi sono rovinato la carriera di musicista con gran gusto e grande passione, diciamo, no?
Hai fatto la famosa scelta politica, no?
Sono almeno 50 anni che mi chiedono: come mai eri bravo come gli altri due e Alfor Studi, anzi in quell'epoca venivano più a sentire te che gli altri, e poi c'è stata questa cosa per cui tu pian pianino sei scomparso. No, io non sono scomparso, ma dal 72 in poi, prima con Ignazio Salemi, poi con Oris Barbieri, insomma, mi portarono Duilio del Prete e Mondaldini, mi portarono e sentirono le canzoni di Rota. Duilio veniva da Cuneo come me, era venuto a Roma a fare la Bohème come me, e mi portarono in direzione e mi dissero: questo scrive canzoni di Rota una dietro l'altra. E
quindi è stato precettato praticamente.
Sì, sono stato proprio preso e portato là. Da quel momento lì, figurati,
da qua non ti muovi.
No, esattamente, Paietta era il capo dell'agitazione e propaganda, e Loris Barbieri venne da Torino, dalla federazione di Torino, e incominciò a dire: Ernesto, dobbiamo fondare un'agenzia rossa col nome Unità l'Unità, e fece questo, mi mise fisso lì
tipo lavori piano, forzati proprio.
Sì, l'idea è: adesso tu fai un elenco di tutti, centinaia di persone di sinistra, non solo perché sono di sinistra, ma che sono brave a suonare o cantare. Paolo Modugno, Marisa Fabri si occupano del teatro, tu ti occupi della musica, gli amici dell'unità saranno coloro che da qui, dalla direzione, quindi saltando addirittura la federazione per cui io già ho un po' lavorato, e decidono di tutte le 8.000 feste italiane, di cui almeno 2.500 di musica. E io in poco tempo...
Hai fatto direttore artistico praticamente.
Sì. In pratica, in cambio di questo mio lavoro, lo devo dire, tant'è vero che poi qualcuno ha cominciato anche a prendere per il culo, proprio per non fare nomi, Castaldo, su Musnak, che disse... Carognetta, come sempre stato, disse lui che io in realtà facevo il comunista perché mi davano 80 feste all'unità da fare a 250.000 lire l'una e diventavo ricco. Effettivamente in quel momento lì io ero ricco, perché giravo l'Italia prima con la Mini, poi con la Giulia da bandito, poi con una BMW, cioè sono diventato uno che faceva una o due feste a sera e faceva circa 40.000 chilometri d'estate, da maggio, giugno a ottobre non tornava più a casa, non per cambiare ogni tanto qualche maglietta, qualche cosa,
certo, ma quindi insomma questa diffusione così capillare anche dei festival dell'unità, perché insomma, come dicevi te, non c'era un angolo del nostro territorio che non veniva coperto. Forse fu anche questo uno dei veicoli di questo clamoroso exploit del giugno del...
Ma non c'è dubbio, era Due cose: i circoli culturali in ogni città, a decine, a centinaia, e e le feste dell'età non solo, ma le campagne elettorali, io anche quelle facevo. E poi c'erano le case del popolo da riempire, cioè, come dire, eravamo dappertutto, eravamo la famosa egemonia culturale, non era stata costruita per così, perché eravamo bravi e belli e idealisti, no, perché l'abbiamo costruita vendendo 1 milione di copie dell'unità alla domenica, tutti insieme, famosi o no, e poi facendo, che non so, nel mio caso il teatro di strada con Volonté, per 3 anni, rischiando, andando in galera, insomma, dedicandoci tutti i giorni al partito, al famoso Partito Comunista. La Bottega Oscura era, io ero sempre lì, a lavorare, mi chiamavo operatore culturale organico gramsciano, mi facevo chiamare, mi ricordo che De Gregori al Fuor Studio, quando lo dicevo, mi prendeva,
faceva una pernacchia,
una bella pernacchia.
Senti, a proposito del luogo che ti vedeva, diciamo, come dire, instancabile operatore culturale, sì. Qualcuno al quale ho mandato il lancio di questa nostra trasmissione, sì. Ironizzando appunto sul tema di questa nostra chiacchierata, ha detto che oggi la Bottega del Forno era una bottega oscura, proprio battutaccia che però mi ha fatto molto ridere, ringrazio Roberto che me l'ha fatta, però ecco, se diciamo possiamo ridere, però adesso pensando alle botteghe oscure penso che ti prenda un pochettino di coccolone.
No, ma qualche anno fa quando sono passato lì davanti e ho visto i panini, cioè veramente lì è stata, ma durissima, poco tempo dopo è scomparso anche il bar famoso di Vezio lì dietro dove ci si trovava tutti,
ma insomma, lì al ghetto, no?
Hai voglia di essere nostalgico, insomma, io andavo in giro a fare campagna elettorale con Reiklin in tutta la Puglia, cioè, ho conosciuto tutti i più grandi, quelli che addirittura dei personaggi che solo scrivevano là dentro, oppure insomma, i grandi nomi, tutti quanti, tutti, era, Bottega Oscura per me era una cosa, era un sogno, cioè, avevo addirittura una segretaria, che adesso non mi ricordo più, incredibile come si chiama, è stata anche per un po' di tempo direttore del TG3, anni fa, una scrittrice, una compagna, che ecco, all'epoca era la mia segretaria, cioè era quella che mi teneva il mio calepino con le date in modo da evitare di farmi fare Roma, Catanzaro, Milano o Bari, no?
Certo.
Cercava di radunarle in modo che io...
Omogeneo, certo.
Sì, quando io ricordo queste cose mi ricordo perfettamente una volta che ho fatto Roma Latina, Latina Napoli, Napoli Cosenza, Taranto Ancona, Ancona, Venezia Torino, Torino Roma.
E poi hai buttato la macchina.
Sì, ma pensa che proprio no, riuscivo, certo, ogni tanto mi fermavo a aggiustarla perché era la mia.
È anche, diciamo, considerando il fatto che la rete autostradale era abbastanza...
No, pazzesco. Ne parlavo con mia moglie l'altro giorno, dicevo, ma qui ogni tanto ci incazziamo e bestemmiamo perché l'aria condizionata funziona male. Ma io andavo in giro col mio chitarrista Vito Cantarini, cieco, me l'avevo dato perché nessuno lo voleva perché era cieco, l'ho preso io, era un bravissimo chitarrista, un compagno straordinario di Iesi. Io prima andavo a Iesi a prenderlo, poi andavo su a Modena, l'Arci di Modena me ne faceva fare 30, 25, 30 di seguito, mi facevo tutto il modenese. Tieni conto poi che in quel periodo, nel 73, Giancarlo Paglietta mi disse: questa cosa, se non la sai, sarà molto bella farla sapere, divulgarla, perché è la verità. Mi disse: caro compagno Paglietta, in questo momento tutti cantano Contessa, e per me Contessa è una boiata, estremamente pericolosa per via della scendente in piazza picchiata con quello, insomma, sarà anche bella e famosa, non lo so, però a me dà fastidio, quindi tu sei l'unico in grado di scriverci una ballata, una canzone sdraiata sulla linea.
Beh sì, ecco. Insomma, che poi se vogliamo è stato quello, la critica maggiore che ti è sempre stata sollevata.
Sì,
no?
sì, veniamo da lontano, me l'hanno detta, cioè è piaciuta in tutta Italia, tant'è vero che ho cominciato ad andare in giro dappertutto, ne hanno stampati 400.000, hanno venduto tanti quei dischi per sottoscrizione, una cosa, però quelli di sinistra che avevano in mano, tipo appunto Musa che è Compagnia Bella, avevano in mano la situazione culturalmente della stampa, mi prese molto molto in giro, perché la
perché noi, ecco, va detto che quegli anni, sì, è vero che c'era un partito comunista molto forte, però c'era anche una zona, diciamo, un'area extraparlamentare che era
fortissima
e molto critica,
molto critica,
quasi più critica che... verso il PC che verso il resto dei partiti.
Ma com'è? Quella che ha processato Francesco al Palasport,
al Palalido,
quella,
certo.
Al Palalido, quella che a me mi veniva non solo ai famosi, ma due o tre volte delle Marche, dove io andavo spessissimo, a San Benedetto. Da quelle parti lì vennero, cioè, meno male che all'epoca le autorità avevano dei servizi d'ordine enormi, ma mi tiravano i sassi da sotto il palco, da lontano, dicendo: devi cantare gratis, non puoi farti dare neanche una lira.
Sì, vabbè, sarebbe tanto da dire. Senti, io volevo chiederti una cosa riguardo... Sì. Un'ulteriore ferita da aprire e metterci dentro il sale. Io sto vedendo banalmente su Wikipedia che l'affluenza di quelle elezioni politiche del 76 fu del 93,4%, 93,4%, quindi praticamente tranne i moribondi e probabilmente persone che sono state bloccate alla frontiera senza poter votare, hanno votato tutti. Allora, come si è passati da quella partecipazione al totale disamore che coinvolge tanta parte, quasi la metà degli italiani? Insomma?
Madonna, che domanda. Io tra l'altro sappi che ero là e ricordo benissimo.
Eri là, lo so che eri là, se no mica ti intervistavo.
Ero là, le botteghe oscure e mi ricordo che a un certo punto Rico scese giù dove si contavano i voti e si mangiò anche lui le nostre rosette con la mortadella ed era tutto entusiasta, chiaramente. Fu la volta che uscì un attimo anche sul balcone insieme a Longo e a lui, mi fa un po' effetto dire queste cose, ma è così. Uscì fuori, guardai sotto e mi è venuto uno sturbo proprio, cioè c'era Via delle Botteghe Oscure che dall'Argentina andammo, poi più tardi andammo con la bandiera rossa a metterla in mano al Marco Aurelio
al Campidoglio.
Poi andammo con Galli, con Valenza, con Loris Barbieri, con altri in un ristorante a festeggiare, come lo facciamo anche dopo il referendum qui a Prati, vicino a Prati, all'antico Falcone, mi ricordo, e sempre si festeggiava queste cose così, tutti insieme, veramente ricordo perfettamente quel luogo e quelle persone, e l'entusiasmo della gente, i pianti, perché in quel momento lì col 34 è così quanto, non mi ricordo più.
Però bisogna anche fare un'altra considerazione, che noi parlavamo appunto della sinistra extraparlamentare, però c'era anche Democrazia Proletaria che entrò in Parlamento, c'erano i primi elementi del Partito Radicale, cioè nel senso che l'Italia stava veramente orientandosi verso un'emancipazione.
Le radio libere che erano la Fred, io facevo parte della Fred con la mia Radio Roll, insieme a Radio Radicale, Radio Città Futura e Radio Alice. Successero anche dei casini tremendi a miei amici che poi hanno vissuto con me a Montemario, chiamo un povero Gianni Bondini che non c'è più, che venne preso dai compagni di direzione e gli dissero: no, tu puoi fare quello che vuoi con Ernesto in giro per l'Italia, ma non puoi far parte della Fred dove c'è Radio Alice, che in questo momento a Bologna ci sta
massacrando, certo. Diciamo che questo risultato così clamoroso
fece paura in tutti i sensi.
Però fu quello che inevitabilmente poi portò, facciamola molto semplice, per carità, non vogliamo andare troppo in profondità, però insomma portò inevitabilmente Aldo Moro al dialogo con Fece molto paura, al punto che poi le conseguenze di ciò, non più tardi di 2 anni dopo, purtroppo, Moro venne rapito e
guarda,
ucciso.
Mi è venuto in mente parlare, mi è venuto in mente il nome che un attimo prima non riuscivo a ricordare, Pecchioli, lo sceriffo. Lo sceriffo, insomma, io non è certo, non facevo parte mica del comitato centrale di controllo, però diciamo che Barbieri mi raccontava tutto e ho cominciato a sentire circolare la paura in direzione per quello che sarebbe potuto accadere da lì a poco, no? Da lì a poco. Infatti poco tempo dopo c'è stato il Cile, no? Diciamo che c'era la paura di fare la stessa fine, proprio.
Insomma, ovviamente la cosa sconvolse tanti, allarmò tanti, i servizi segreti, eccetera, eccetera. Però qui ovviamente non possiamo fare una trasmissione troppo approfondita da questo punto di vista, non abbiamo né la voglia né le possibilità
di ricordare cose così tragiche. Ecco.
Sì, infatti. Io una cosa che ti volevo chiedere in chiusura è che cosa unisce l'Ernesto Bassignano di Moby Dick all'Ernesto Bassignano di oggi, che comunque in una canzone che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra trasmissione, questa Chissà, nuovo pezzo.
Un mese di vita, se ogni tanto ne sparo una, detto tra noi, perché gli album ne ho fatti 5 negli ultimi 6-7 anni, mi sono privato di 15.000 euro a botta per continuare a fare delle cose belle da me, fatte da me come quei grandi artisti dentro, i grandi musicisti, e allora però ho detto non posso neanche dilapidare tutto il mio capitale, ogni tanto ne tiro fuori una. Questa che tu mandrai in onda mi fa molto piacere perché ho ricevuto dei plausi molto particolari, molto superiori al solito, e mi hanno detto che ho scritto un piccolo capolavorino, vedremo come va a finire, sono molto contento. Comunque, cosa lega
quel Bassignano con quello di oggi?
Non ho mai dirazzato un giorno, è questo che fa paura ai miei detrattori, che io sono molto amato e nello stesso tempo ho tanta gente che non sopporta il fatto che io abbia fatto lo scenografo, l'autore, il pittore, l'autore radiofonico, il giornalista di Paese Sera e 25 anni in Rai e che abbia la pensione della Rai, non mi sopportano molto, proprio perché, e invece sbagliano, perché è solo invidia e provincialismo, nel senso che io ho sempre avuto solo la curiosità di fare tutto e fare tutto per l'uomo, per il futuro di questo paese che ci sta invece così deludendo, che mi fa pensare delle volte di aver buttato via 50 anni per niente, è purtroppo l'amarezza.
Però non bisogna mai smettere
non sarei capace, quindi ogni giorno faccio una radio nuova che si chiama Radio Visionaire, pensa che il direttore è quel Massimo Rocca che fondò Radio Blu con Beltroni. Quindi vedi che tutto si tiene, tutte le mattine facciamo un geopolitica e poi mandiamo la grande musica, quindi così come ho fatto per 10 anni quando ho perso il trend in Rai, ho sempre mandato in onda la grande musica, ho sempre parlato della cultura, degli spettacoli, quelli della cultura alternativa a questo schifo che vediamo in televisione oggi, quindi non smetto un giorno di rompere le balle.
Poi qui devi rompere le balle perché, insomma, visto il tema che viene trattato, che insomma è l'empatia, è la solidarietà, è la necessità, l'urgenza della pace, insomma, si tratta di temi che bisogna anche saperli trattare per non essere troppo, come dire, per essere un pochettino più ascoltati.
Leggeri, sì, lo so, io sono partito come cantautore di lotta, non veniamo da lontano, questi slogan, questa sloganistica terribile, ma nello stesso tempo già allora ero un tenchiano che era stato prestato alla bisogna, al partito, però dentro sono sempre stato uno amico di Luigi Tenco, e basta.
Insomma, il lirismo c'è, quindi insomma va dato atto ad Ernesto Bassignano che la sua, come dire, molto spesso viene utilizzata, abusata questa frase, onestà intellettuale, però insomma penso che vada inevitabilmente abbinata al suo nome e cognome.
Ci tengo moltissimo, sì, grazie.
Allora, ricordiamo appunto che l'occasione, ma di occasione ne potevamo trovare 100, è stata quella di ricordare il 50° dell'exploit del Partito Comunista di 50 anni fa, che arrivò al suo massimo storico proprio di questi tempi nel 76. E quindi io ringrazio nuovamente Ernesto Bassignano. Troveremo un altro pretesto per sentirci.
Tutte le occasioni sono buone.
Ci fa piacere. Tu continua a scrivere belle canzoni, che non mancherà occasione.
No, assolutamente, assolutamente. E mi hanno detto il povero Tacchi e Staino, che sono mancati tutte e due del tempo, mi hanno detto ultimamente sei come il vino, come il Barolo, proprio di quello buono, che continui a migliorare.
Bene, bene, andiamoci ad ascoltare per cui quest'ultimo risultato della creatività di Ernesto Bassignano. Il brano è Chissà. Ancora tanti complimenti.
Ciao, grazie. Ciao.
Chissà perché, per chi si deve andare, partire e lasciare la casa, l'amore. Chissà perché, per chi si deve odiare, provare dolore, sparare, morire. Chissà chi è che vuol bruciare il mondo, chissà chi è che fa finire il canto. È troppo tempo ormai che noi stiamo aspettando colombe nel cielo che giocano nel vento. Chissà finché vedremo tende e fango, chissà quand'è che il fuoco sarà spento, chissà dov'è quel nostro santo che predicava al lupo pensando d'aver vinto. Chissà com'è che abbiamo perso tempo, chissà chi è che ancora sta parlando, chissà, chissà quando verrà il momento, e intanto il mondo sta bruciando.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.